E adesso la parola a Anna Pasqua Ricchia, e so che la vedo, come dire, pronta al dibattito. Io vi devo chiedere un minuto di pazienza, mi allontanerò perché devo fare un check domestico, ho una figlia che forse ha l'appendicite, allora devo capire se la roba di un minuto, scusatemi, è proprio... No, assolutamente, vi chiedo per...
Tanti auguri comunque sia. Il dibattito di questa sera, in modo anche molto così informale, credo, e questo è sicuramente un punto a favore, ha affrontato direi i temi che sono sul tavolo di discussione non solo di noi del Ministero dei Beni Culturali, ma anche credo di altri contesti. Manca solo un argomento che però sicuramente poi sarà sollevato da qualcuno, è la scarsezza delle risorse, ma quello, visto che non ne ha parlato nessuno, non ne voglio parlare nemmeno io. Innanzitutto partiamo, e qui mi sento di sottoscrivere pienamente quando ha detto Ernesto Galli della Loggia, il patrimonio culturale va conservato di per sé, va valorizzato di per sé, indipendentemente dalle ricadute economiche che da esso derivano, perché l'esperienza culturale, ce l'hanno insegnato tanti studi sull'argomento, è una componente essenziale della funzione del benessere sociale. Uno stato sociale come quello in cui noi viviamo è tenuto anche ad arricchire l'esperienza dei propri cittadini, così come c'è la scuola, ci deve essere la possibilità di far giungere la cultura a tutti. Un ulteriore altro argomento a supporto di questo è nel fatto che comunque oltre alla legittimazione che noi si deve recuperare in qualche modo, la credibilità che noi si deve recuperare nei confronti, diciamo, degli intellettuali che si sono visti forse in alcune occasioni separati o accantonati rispetto al dibattito culturale. Noi abbiamo da recuperare come pubblica amministrazione, ma come Ministero dei Beni Culturali, una legittimazione a livello di opinione pubblica, perché se da un lato ci sono le proteste vive e sacrosante a fronte dei tagli alla cultura e quindi si chiedono interventi in questo senso, dall'altro abbiamo anche una grandissima platea di persone che comunque non sono venute mai a contatto con la cultura e che comunque con il loro contributo fiscale in qualche modo continuiscono a tenere in piedi la struttura. Quindi da un lato ci dobbiamo ripresentare convincenti rispetto al mondo, diciamo, dei pensatori, chiamiamoli così, non c'è nulla di ironico in tutto questo, ma dall'altro dobbiamo anche far arrivare i messaggi al numero più ampio possibile di persone, perché la cultura fa parte del benessere sociale, perché la cultura viene mantenuta da tutti, da questo Stato e quindi da tutti. E in questo filone si innescano tutte le attività di promozione avviate dalla Direzione Generale della Valorizzazione, che sono volte appunto a calibrare un'offerta culturale segmentata, non più l'offerta per gli addetti ai lavori, per gli esperti, per coloro che sanno leggere anche quei cartellini piccoli così o quelle didascalie lunghe un metro e mezzo nelle mostre, dove uno si chiede: ma se io prima di vedere la mostra devo leggermi un trattato di storia dell'arte, ci ripenso, io che non sono uno storico dell'arte, io che non sono, ma che sono la casalinga di Voghera, giusto appunto. Allora, poiché la segmentazione del prodotto, mi scuso se uso questa terminologia un po' rozza, però forse è quella giusta, no? Allora, il prodotto cultura, patrimonio culturale, contatto con il patrimonio culturale va segmentato, e in questo senso quello che dicevi tu, cioè di dire, lo diceva qualcun altro credo, di dire prepariamo dei percorsi di visita, dei percorsi, lo dicevi tu, dei percorsi anche nei musei che siano fruibili da vari tipi di domanda. È sicuramente un obiettivo da raggiungere questo, e in tal modo credo che tutto quello che è stato avviato dalla direzione di Mario Resca, anche nel rinnovo delle famose gare dei servizi cosiddetti aggiuntivi, che ha dato luogo alle furibonde reazioni di gruppi che si sono un po' seduti nel tempo e negli anni su vantaggi derivanti da relazioni con il pubblico di tipo monopolistico, è finalizzato a rinvigorire questa qualità dell'offerta pubblica di cultura, che va segmentata, va movimentata, deve essere più coinvolgente.
Le posso dire una cosa che mi ha colpito molto da cronista in quell'episodio che lei ha adesso citato, che la reazione di queste aziende che dovrebbero nutrirsi di mercato, nel momento in cui il mercato viene aperto, è quello di terrore e comunque di gridare
allo scandalo.
Comunque è una cosa che io di solito siamo abituati al contrario, cioè che in un regime, per esempio la questione televisiva italiana, in un regime di duopolio c'è una...
Sono addetti ai lavori, quindi sanno tutti quello di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di quelle aziende che detengono il merchandising, il monopolio del merchandising nei musei, la concessione dei negozi nei più grandi musei. Stiamo parlando di quello, non diciamo il nome
appunto,
per un minimo di idea. Però appunto, per cui appunto in un negozio X trovate soltanto i libri di una X casa editrice e nient'altro.
No. Hai ragione, mi hai rubato il mestiere di cronista, però è vero.
Il bar e i ristoranti e le mostre, l'organizzazione delle mostre, dove lì ci sono gli sponsor, perché tutte le grandi società italiane non finanziano, non pensano di finanziare, ma finanziano dei privati che organizzano con le nostre opere, nei nostri musei, loro organizzano mostre e quindi, questo è un grande business.
Io posso dire che nel 2005, quando si è trattato di affrontare questo problema, ho tentato di porre a livello politico il problema della impossibilità di continuare a gestire i grandi musei italiani con rinnovi di concessione al di fuori di ogni logica di mercato, che estrometteva completamente la direzione e la competenza scientifica del Ministero da attività fondamentali come per esempio quelle della programmazione delle mostre. Nel 2005 non è andato a buon fine, nel 2006 non è andato a buon fine, ci voleva Mario Resca per sparigliare le carte e buttare i cenci in aria. Quindi su questo non sarò io personalmente, e coloro credo che qui nell'uditorio mi avevano seguito in quell'esperienza di Direzione Generale per l'Innovazione e della Promozione, non sarei abbastanza grata, perché questa qualità dell'offerta attualmente, prima del rinnovo delle gare e quindi della messa in competizione, dell'apertura al mercato di questi servizi, veniva gestita in modo monopolistico. Come dici tu, nel bookshop X solo i libri di quella casa editrice e solo quelli, e mai più a dire no, ma guarda, vendi anche quelli che parlano dell'altro museo, perché siamo in un sistema italiano. No, non esiste. Le mostre si devono fare solo quelle, i cataloghi devono essere fatti in un certo modo e così via. Se non poi attraverso forme di compensazione abbastanza ridicole in termini quantitativi con le direzioni dei musei che, considerata la carenza totale di risorse per il funzionamento, a volte venivano soccorse dagli interventi di questi, caso si ponevano addirittura come mecenati. Quindi su questo punto massima condivisione della politica di valorizzazione. Il mio dubbio è un altro, questo ne abbiamo anche parlato credo qualche volta Mario Resca, e comunque l'ho detto più volte, è che una politica di miglioramento dell'offerta culturale aperta e gestita e chiusa tutta all'interno dell'offerta culturale, quindi sicuramente attraverso il rinnovo di servizi, le persone con la divisa e non con l'infradito, le targhette fatte in modo visibile, non si tiene, o comunque si tiene ma non esplica tutti i vantaggi che potrebbe esplicare, se non è contestualmente affiancata da una politica di reale anche rilancio di tutto il sistema dell'accoglienza che va appunto dall'aeroporto, dai trasporti, dalla segnaletica, dagli standard qualitativi dei bar e dei ristoranti e degli alberghi e così via. Ora tutto questo noi non lo vediamo, né tantomeno possiamo farlo noi, perché noi non siamo il Ministero dell'Accoglienza, siamo il Ministero dei Beni Culturali, quindi ottimizziamo la nostra offerta culturale facendo tutto, incluso queste applicazioni informatiche che certamente avvicinano il patrimonio al pubblico dei non addetti, perché se io vado in un museo, il quadro, io che non sono un esperto, il quadro, mi faccio emozionare dal quadro, magari non lo capisco, però se visito un'area archeologica dove ci sono i muretti di 50 centimetri, non capisco niente, dico ah che bello, però dentro di me penso ma questi muretti che vogliono dire? Quindi un'applicazione di questo genere è sicuramente fondamentale. Quindi Sicuramente tutto quello che serve a migliorare l'offerta, a segmentarla, a sentire, a misurare la customer satisfaction, scusami se uso questo termine. Quindi la soddisfazione del consumatore, tutto questo è importante, anche perché noi siamo tenuti a farla, la misurazione della soddisfazione, perché noi dobbiamo misurare la soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi culturali. Dovremmo farla anche rispetto, per esempio, la soddisfazione dei cittadini rispetto all'attività di tutela, all'attività del vincolo, no? Efficienza della pubblica amministrazione è anche questo. Quindi tutto questo va benissimo. Quello che credo è che non è sufficiente, cioè ci vuole, a mio parere, una politica globale del Paese che mette in moto dei meccanismi che poi a livello territoriale si costruiscono, cioè le connivenze positive tra l'offerta culturale di qualità del museo statale, che non è soltanto gli Uffizi, Pompei, il Colosseo e così via, ma sono anche gli altri 360 musei sparsi dappertutto in Italia. Questa offerta fa parte di un marketing territoriale che è sostenuto in primis dagli amministratori locali. Ora, e qui poi mi taccio per legare però i pezzi ma questi stessi amministratori locali dovrebbero essere i primi a difendere il loro patrimonio, che non è solo quello dei musei, ma è anche quello del loro paesaggio, perché questi musei sono poi il luogo dove si conservano i prodotti artistici di quei territori, di quelle storie, di quelle comunità, eccetera, eccetera. Noi purtroppo siamo ancora in una fase in cui la difesa dei paesaggi viene svolta in contrasto contro, non con, ma contro. E finché questa difesa è contro qualcuno, non potrà mai essere efficace, ancorché basata su una legislazione ferrea che pone la tutela del paesaggio al di sopra di tutti gli altri interessi, però siamo sempre a rincorrere le fughe in avanti delle scelte di territorio. Questo è sicuramente un problema rilevante, perché appunto fin tanto che a un amministratore locale non si fa capire che andare a collocare un'azienda, un'industria non so quanto impattante in un'area di paesaggio di qualità, che poi magari lì vicino c'è anche il museo dove sono conservati gli oggetti prodotti da quello stesso territorio, quella non è una scelta positiva, non è una scelta di sviluppo, ma è una scelta di arretratezza. Ecco, questo passaggio devo dire che è molto molto difficile, e questo è a mio parere un nodo importante da considerare, che non si può nemmeno risolvere solo con le leggi, perché le leggi ce le abbiamo, però è difficile che questo consenso sulle scelte, adesso mi sono spostata sull'altra competenza, sulle scelte a volte vincolistiche che riguardano i territori, sia facile da ottenere. Molte volte è difficile, ci riusciamo, ma molte volte è difficile, molte volte perdiamo anche.
Grazie.